per arrivare il polverone magico. Consigli per mamme e papà con storie vecchie e nuove. È un programma a cura di Associazione Culturale Yucali. Al microfono Maga Rossina e Maga Zebrina. Sigla! Bentornati e bentornate al polverone magico, consigli per mamme e papà sulla letteratura per l'infanzia da Maga Rossina. Siamo in diretta su Radio Città Fujiko. Riprendiamo oggi il nostro percorso insieme all'apertura del nuovo palinsesto della radio in questo ottobre che ci vede ritornate al nostro posto come ogni sabato, e sabato prossimo ricomparirà anche Maga Zebrina. Siamo sui 103.1 in FM o in streaming su www.radiocittafujiko.it. Il podcast di questa puntata invece lo troverete poi dal giovedì dopo la diretta, come al solito, sul sito di Yucali, l'associazione che cura questa trasmissione, www.yucali.it. E oggi avremo un ospite che ancora non vi svelo e che accogliamo con questa canzone. Oh, c'era un buco. L'avete già riconosciuta? È lei, Gianna Rino Gaetano.
Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare.
Gianna ha un coccodrillo ed un dottore, lo scopriremo tra poco. Questa Gianna il coccodrillo, scritto da Carolina D'Angelo, pubblicato per Coccole Books, e la nostra autrice più tardi ci spiegherà che cosa c'entra questa canzone. Gianna di Rino Gaetano, cosa c'entra un coccodrillo con un dottore e con la nostra protagonista Gianna. Questa storia che fra pochi istanti vi farò ascoltare, cari e care ascoltatori e ascoltatrici, anche se in parte per non svelarvi il finale di questo libro adatto ai bimbi dai 6 anni in su, ed è una storia folle, piena di allegria e decisamente non realistica. Sfora infatti nell'assurdo, che per me è assolutamente un valore. Chiariamo, adoro il nonsense e l'assurdo, forse l'avrete capito dalle tante cose che mandiamo in onda qui al polverone magico. Tra poco, dopo la storia, parleremo con Carolina D'Angelo, che ha sbagliato sede, è andata nella vecchissima sede di Via Gian Bologna ed è da tanto che non veniva a trovarci in diretta in presenza. Comunque speriamo di riuscire a chiacchierare in qualche modo con Carolina D'Angelo, e intanto ascoltiamoci un pezzetto del libro di oggi, Gianna e il coccodrillo, partorito dalla fantasia di Carolina D'Angelo. Buon ascolto! Mi chiamo Gianna e all'età di 7 anni abitavo a Marsiglia in Francia, in una casa davanti al porto, insieme con lo zio Ulisse. Lo zio era un uomo eccentrico, aveva i baffi arricciati sotto il naso, il papillon intonato ai calzini e il monocolo incastrato dentro l'occhio sinistro. Lo zio indossava sempre il monocolo, gli serviva per verificare le meraviglie. Le meraviglie che trovava durante i viaggi di lavoro, perché lo zio Ulisse di mestiere era uno scopritore, per metà era un viaggiatore, per metà un esploratore. Volevo molto bene allo zio. Non appena lo vedevo con i bagagli in mano, contavo i giorni che mi separavano al suo ritorno. Lo zio Ulisse viaggiava in treno, in nave, persino in aerostato, e quando tornava avevo una valigia piena di regali, tutti per me. Ma petit Jeannette, come mi chiamava lo zio con affetto, e io scartavo, restando ogni volta a bocca aperta. Ho ricevuto per esempio polvere di mummia per pedalare più veloce in bicicletta, dente di dinosauro per issare le tende in campeggio, squame di sirena per scacciare vie temporali e un'istantanea del polpo fantasma degli abissi. E un giorno, mentre preparava di nuovo i bagagli, lo zio Ulisse mi chiamò in salotto. «Ma petit Jeannette», sospirò dispiaciuto, «sto per recarmi in un posto lontano, è molto pericoloso. Ho chiesto a mia sorella, tua zia Silvana, se può ospitarti fino al giorno del mio ritorno». Io rimandai indietro le lacrime con due colpi di tosse. Lo zio Ulisse invece scoppiò a piangere come un bebè. Singhiozzò talmente forte che il monocolo andò a finire sul ritratto del mio trisavolo appeso al camino.
«Però prima di salutarci voglio farti un regalo».
E da dietro la schiena tirò fuori un uovo bianco, liscio e bislungo come sono tutte le uova, ma un uovo grande, grandissimo, a dir poco enorme. «Grazie zio!» esclamai colma di meraviglia e lo baciai sulla guancia con delicatezza, cercando di proteggere il mio nuovo regalo. E l'indomani lo zio Ulisse si imbarcò a bordo di un misterioso sottomarino e io presi posto in treno. Lo zio aveva riservato per me e il mio uovo un'intera carrozza affinché arrivassimo a destinazione sani e salvi. La zia era una donna abituata a fare i conti con la sua solitudine. Era molto magra, con il naso molto curvo su cui potevi appenderci l'ombrello, e con le gambe molto storte, e con un'abilità molto spiccata per la contabilità, perché la zia Silvana contava tutto: quanti fiammiferi occorrevano per accendere il fornello, quante ferie aveva risparmiato prima della pensione, quanti capelli bianchi le spuntavano in testa. «Oh, che bell'uovo!» esclamò la zia vedendomi arrivare in stazione. «Ci faremo un'enorme frittata!» «Buongiorno, zia! Piacere di conoscerti!» risposi avvicinandomi per abbracciarla. Ah, la zia Silvana tirò dritto avanti a sé in meno di 175 passi. Contò lei, fummo a casa. Oh, qui mi mostrò la mia stanza e mi aspettò in cucina per mettere in chiaro come saremmo andate d'accordo. Così io nascosi l'uovo in un posto segreto e poi tornai da lei, imparando che dovevo mangiare poco, bere ancora meno e sprecare l'acqua per la doccia il meno possibile. Niente asciugacapelli né altro consumo di energia elettrica, ma udite, potevo leggere di notte grazie ai mozziconi di candela che la zia mi regalava con meravigliosa generosità. Una notte, mentre rileggevo per la terza volta la lettera inviata dallo zio Ulisse, sentii crack. Pensai si fosse rotto il letto, perciò continuai a leggere. Avevo talmente nostalgia dello zio Ulisse che leggevo le sue lettere almeno una dozzina di volte. Di nuovo sentii crack, poi crack, crack. Allora mi tirai su dal letto e andai a cercare nel posto segreto dove avevo nascosto l'uovo, e crack fece l'uovo. «Ciao!» dissi al colmo della meraviglia. «E tu chi sei?» «Grrr!» rispose il coccodrillo che usciva dall'uovo. «Esatto!» dall'uovo bianco, liscio, bislungo ed enorme era uscito un coccodrillo. Il coccodrillo era verde come un asparago, aveva gli occhi gialli, la crestina sulla schiena, aveva la bocca piena di denti. «Hai fame?» domandai al coccodrillo e gli offrì una carota avanzata dalla cena. Il coccodrillo spalancò la bocca e la divorò. «Grrr!» disse di nuovo. «Forse hai ancora fame», mormorai ad alta voce, andai in cucina, chiudendo a chiave la porta. Il frigorifero era vuoto, la tavola era sparecchiata e nel cestino della frutta trovai solo mezza pera. Allora uscì in giardino, catturai due lombrichi e tre lucertole. Non sapevo se piacessero al coccodrillo, ma di sicuro era meglio di niente. «Gnam!» esclamò il coccodrillo papandoseli all'istante e una lacrima gli scese giù per il muso. «Immagino non sia il tuo cibo preferito», dissi, ignorando che i coccodrilli lacrimano per ripulirsi gli occhi dal sale. Poi colui strinsi un patto: «Se prometti di restare nella mia stanza buono, 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 buono ogni sera, io ti porterò cibo fresco e di prima qualità». Ma il coccodrillo si era già addormentato e io mi accoccolai con lui, felice di aver trovato un amico meraviglioso. Il nostro patto funzionò alla perfezione. Per molto tempo io catturavo lombrichi, lucertole, scarafaggi e lumache in giardino. Il coccodrillo restava buono buono ad aspettarmi nella mia stanza, tanto che la zia Silvana non sospettò mai nulla, anzi ringraziava lo zio Ulisse perché era una nipotina parsimoniosa e sapevo prendermi cura del giardino. Finché un giorno trovai la zia Silvana appesa al lampadario, ero uscita per la spesa e rientrando in casa vidi la zia sgambettare braccia e gambe all'aria appesa con il naso al lampadario. «Aiuto! Aiuto! Un coccodrillo! Aiuto!» Sotto la zia difatti c'era il coccodrillo che le girava in tondo, aveva la bocca spalancata e a furia di mangiare insetti era diventata grandissima e sbatteva la coda sul pavimento. Subito chiusi il coccodrillo nella mia stanza e quando tornai in cucina la zia Silvana gridava ancora più forte: «Quello era un coccodrillo! Deve sparire da casa mia!» «Ma Telemaco è un regalo dello zio Ulisse, io gli voglio bene tanto quanto ne voglio allo zio! Non può sparire da un giorno all'altro! Telemaco! Telemaco, non lo trovi un bel nome meraviglioso? Telemaco se ne va domani!» E l'indomani chiusi la porta della mia stanza con due lucchetti. Lasciai per Telemaco una porzione di lumache esagerata. Poi uscì per la spesa. E quando rientrai, stentai a credere ai miei occhi. C'era la zia Silvana seduta a tavola con Telemaco e lo rimpinzava di torte alle carote. «Buon appetito!» li salutai come se vedessi la settima meraviglia del mondo. «Telemaco deve mettere su qualche chilo!» esclamò la zia mentre serviva dell'altra torta al coccodrillo. «Pesa 300 chili, è lungo 3,5 metri, è giusto per la sua età», spiegai alla zia. «Nel tempo trascorso con Telemaco avevi imparato moltissime cose sui coccodrilli, in particolare sui coccodrilli di fiume, perché Telemaco era un coccodrillo di fiume!» «Oh beh, ingrassare non gli farà male, Telemaco ingrasserà alla svelta!» La zia Silvana cominciò a cucinare per il coccodrillo e mentre cucinava canticchiava per distrarmi dallo stomaco che borbottava. Io l'ascoltavo con attenzione: «Borsellin, cinturin, mocassin, intascheremo un bel gruzzolin», canticchiava allegra la zia. E di colpo mi fu tutto chiaro: la zia Silvana voleva trasformare il coccodrillo in cinture e borsette, in scarpe e scarpette. «Mai e poi mai!» gridai terrorizzata e mi precipitai nella mia stanza, mi aggrappai al coccodrillo e strillai: «Corri Telemaco, corri, corri più lontano che puoi!» E Telemaco partì al galoppo! E galoppò lontano dalla casa della zia, lontano dalla città e galoppò nella natura selvaggia! Passarono i giorni, i mesi, gli anni. Il coccodrillo ed io superammo montagne, attraversammo pianure, diventammo grandi e diventammo amici meravigliosi e inseparabili. Ci fu una volta che Telemaco mi salvò dall'attacco di un serpente corallo e ce ne fu un'altra che io salvai Telemaco dalla rete di una barca. Durante il nostro giro vagare capitò di ideare insieme uno spettacolo. Ecco cosa faremo io e te, dissi a Telemaco, immaginando già il pubblico che applaudiva contento. Signori e signori, sono lieta di presentarvi Telemaco! Avete ascoltato l'entusiasmante storia di Carolina D'Angelo, Gianna e il coccodrillo, edito da Coccole Books, almeno un pezzetto, perché il più bello stava ancora per arrivare, ma è tardi, dobbiamo chiacchierare con la nostra ospite, Carolina D'Angelo, eccola che è arrivata! Benvenuta!
Non so se ho aperto il microfono.
No, adesso è aperto. Benvenuta, ben arrivata.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Magarossina, grazie per avermi invitata.
Ecco Carolina, allora senti, riprendiamo il filo del discorso che volevo porti. Non abbiamo voluto svelare il finale, tutti i particolari di questa folle, meravigliosa storia e che è decisamente non realistica. Ecco, la prima cosa che ti chiedo è questa: come mai hai deciso di scrivere una storia che sfora nell'assurdo, che a me piace tantissimo, invece di seguire il filone iperrealistico di tante storie educative per l'infanzia?
Perché dopo lo stare in casa, 2 anni di stare in casa, avevo bisogno, e penso che ognuno di noi abbia un po' bisogno di evadere e di avventure, quindi volevo questo personaggio forte che era Gianna, che vivesse delle mirabolanti avventure con il suo coccodrillo e tanti altri amici, come poi incontrerà nel corso della storia Arlecchino, Brighella e tanti altri.
Ecco, prima abbiamo fatto ascoltare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici Gianna, Gianna, Gianna. Ci spieghi un po' che cosa c'entra questa canzone con il tuo libro Gianna il coccodrillo?
Sì, giusto, sono partita proprio da lì. Questa canzone è una delle mie preferite e volevo un po' raccontare cosa c'era dietro la canzone. Ovviamente l'ho inventato, io non conosco le ragioni che hanno spinto Rino Gaetano per scrivere la sua Gianna, però la mia Gianna il coccodrillo, sono partita dal suo verso, racconta proprio la storia di Gianna che riceve in regalo un uovo dallo zio esploratore, e quindi la canzone c'entra perché poi sarà un po' il leitmotiv, sarà la canzone che poi Gianna e il suo coccodrillo canteranno ogni volta che finiranno i loro numeri, il loro spettacolo del teatro dell'arte. E avevo piacere anche di includere il teatro dell'arte, che secondo me è una cosa tipicamente italiana, poco vista nei libri per ragazzi, ed è un peccato.
Ecco, sì, assolutamente, dovremmo fare più commedia dell'arte. Senti, allora parliamo un po' proprio di quel personaggio lì, dello zio. Lo zio, questo scopritore esploratore che riesce a incantare la piccola Gianna. Come te lo sei immaginato, inventato?
Sì, lo zio Ulisse, volevo dire proprio appunto per gettare ancora di più mistero su di lui, che era uno scopritore, quindi come scrivo nelle prime pagine, per metà viaggiatore e metà esploratore, quindi lui va proprio alla ricerca di meraviglie, e ogni meraviglia poi alcune delle quali le regala la sua nipotina, e quindi volevo che fosse uno zio misterioso, come un po' sono gli zii della grande letteratura per l'infanzia, che sono a metà tra l'adulto e il bambino, non è propriamente un genitore, ma è colui che ti trasporta in un mondo altro. E devo dire che, non so se l'abbiamo detto, ringrazio tantissimo Elisa e Nedino per le bellissime illustrazioni, perché tutto ciò che io non ho potuto dire per ragioni di spazio, che sapete che quando uno scrive poi deve lasciare spazio alle illustrazioni, all'impaginazione, l'ha detto lei con le sue illustrazioni, quindi è stata bravissima, perché lo zio Ulisse io me lo immaginavo esattamente come l'ha disegnato lei. Getta molto mistero in questa figura dello zio Ulisse con questo suo monocolo. Ecco, sì, è lo zio che trasporta Gianna in un mondo altro.
Perfetto, mi hai tolto le parole di bocca, perché la domanda sarebbe stata: ricordiamo l'illustratrice, sì, bravissima. Sì, sì. E allora, io sono anche molto contenta quando poi i libri per l'infanzia hanno delle protagoniste femmine, perché la storia ci ha consegnato un po' troppi eroi testosteronici, troppi stereotipi su queste fanciulle inermi da salvare. Ecco, come la vedi tu oggi il panorama editoriale per l'infanzia? Sta cambiando? E tu come ti poni rispetto alla tematica degli stereotipi di genere, anche e soprattutto come mamma di un maschietto?
Già, è vero. Allora, io mi sono sempre posta per sfatarli questi stereotipi di genere, quindi ho sempre incluso, se non protagoniste bambine, anche bambini, ma bambini particolari, come sono i bambini di oggi poi, perché sono tutti molto curiosi, hanno uno spirito di avventura e loro vanno davvero oltre gli stereotipi. La letteratura di oggi vedo che sta andando molto a contro questi stereotipi di genere, quindi vediamo tantissime ragazzine protagoniste delle nuove storie. L'unica cosa che mi chiedo io, a volte io vedo delle ragazzine troppo forti, quasi che perdono un po' il contatto con la realtà, e quindi penso sempre: ma se una bambina è timida, come fa? Si riconosce in queste nuove eroine che stiamo lanciando sul mercato? Non... La mia Gianna vive un'avventura, quindi può essere coraggiosa, ironica, non è per forza un'eroina forte, ha anche lei dei dubbi con la zia Silvana. Le eroine invece che vedo oggi non sono personaggi sfaccettati a tutto tondo, ma mostrano soprattutto il lato maschile del femminile. Ecco. E allora questa cosa a me getta dei dubbi, non vorrei che si vada troppo dall'altra parte, quindi ricreando un modello che non è quello che a me piacerebbe che si trovassero davanti le bambine di oggi. Insomma, una persona può essere fragile come può essere forte. Ecco, non vedo tante sfaccettature nei modelli che vengono creati oggi, e per me è un po' un peccato, anche come mamma di un maschietto. Solo questo.
Bello, mi piace.
Per questo volevo giocare con l'ironia di Gianna, ecco, per non crearla troppo super girl, che poi diventerebbe... Sì. Troppo eroica, insomma.
Certo, no, giustamente, perché se altrimenti rifacciamo gli stessi stereotipi dall'altra parte, le famose donne con le con i pantaloni, no? Quelle che portano i pantaloni, invece vogliamo anche delle donne come sono le donne, con tutte le loro sfaccettature. Ecco, e ho visto che in questi mesi hai pubblicato un sacco di libri, oltre a Gianna e il coccodrillo stai promuovendo anche la giungla di Tommy. Volevo sapere, queste storie sono figlie del lockdown che ti ha lasciato tempo per scrivere, o sono delle code di stampa che erano saltate magari la pubblicazione durante il lockdown e adesso, diciamo, sono stati finalmente stampati?
Beh, il lockdown, come tutti, ci ha lasciato sì del tempo, che però questo tempo poi è stato impiegato da incombenze familiari, perché eravamo tutti sotto lo stesso tetto, quindi si faceva anche fatica un po' a creare, a trovarsi i propri spazi. Sono anche code di stampa perché il lockdown purtroppo ha gettato dei ritardi, da ritardi di stampa a ritardi editoriali, quindi un po' e un po'. La giungla di Tommy è un libro invece dedicato ai piccoli, 3+, e quindi si parla di un'altra cosa, sempre dimensione fantastica, perché sai che a me piace giocare proprio con le due dimensioni, il reale e il fantastico. Quindi abbiamo i peluche che si animano, perché Tommy è un bambino molto disordinato, come ce ne sono tanti.
Anche molti adulti,
tra cui io, me stessa, è un po' molto autobiografico.
Capisco molto bene. E ricordando questo libro, diciamo che quello è pubblicato da Camelo Zampa, mentre Gianna il coccodrillo è da Coccole Books. Tornando sul coccodrillo, la figura del coccodrillo, anche ieri avevo scritto nel posto di lancio di questa trasmissione, non è che adesso tutti ci dobbiamo andare a buttare nella testa del coccodrillo e finire magari sgozzati, perché non è proprio un animale domestico, però il coccodrillo può anche rappresentare se stesso l'idea del andare contro gli stereotipi, lo stereotipo del cattivo, lo stereotipo dell'animale feroce. E anche libri precedenti che hai scritto, mi ricordo che abbiamo presentato anche qui in radio, andavano contro lo stereotipo, non so, dello straniero, del diverso. Può essere un po' questo coccodrillo?
Ma in effetti io non ci avevo pensato, infatti ho apprezzato tantissimo il tuo post, perché come ti ho scritto, era una bellissima recensione. Quando gli altri leggono delle cose che tu non ci hai visto, è sempre arricchente. Quindi per me il coccodrillo a me serviva per gettare ancora di più la dimensione fantastica, perché lo zio a Gianna regala un uovo, ma non un uovo qualsiasi, ma un uovo enorme. Quindi da un uovo enorme, come ci ha insegnato già Roald Dahl, cosa può uscire se non un coccodrillo? E non avevo pensato allo stereotipo del cattivo e di farlo diventare in un'altra veste buono o simpatico. Grazie, me la
no, perché diventa il suo più grande amico, diventano la compagnia poi teatrale Gianna e il coccodrillo, che succederà. Ma per tutto questo dovrete accattarvi il libro. Adesso io non ho resistito, prima di chiudere, non ho resistito,
e io ho una copia per te.
Che bello. Grazie. Non ho resistito alla canzone un po' più ovvia, diciamo, sul coccodrillo, ovvero sul verso del coccodrillo, e quindi ve la mi dispiace, ma ve la propino. Ed ecco il coccodrillo. Come fa?
Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo, come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
E nessuno sa come fa il coccodrillo, e noi fra qualche minuto dobbiamo chiudere, ma un'ultima cosa da chiedere a Carolina D'Angelo, che è venuta a trovarci di corsissima. E grazie davvero di essere venuta qua con noi a trovarci per questa prima puntata del Polverone Magico. Non siamo riusciti ad arrivare al momento in cui incontra Arlecchino e Brighella, che in una vita precedente facevano i dottori. Questo è nato proprio dal verso della canzone. Volevo chiederti cosa per te rappresentano queste maschere, le maschere della commedia dell'arte, e quindi anche un po' dei burattini della tradizione burattinesca, come si dice? Aspetta che ti dia, eccoti.
Burattinaia, non saprei. Beh, rappresentano un po', io volevo dare, e sto cercando di dare a tutte le mie storie, il tocco di italianità, perché come ben sai si traduce molto dall'estero, e quindi rappresentano proprio l'Italia, sono maschere italiane. Venezia, Brighella, non mi ricordo adesso, scusate, del nord, però non saprei.
Sì, allora Arlecchino dovrebbe essere nato a Bergamo, forse Brighella era più veneziano, adesso non mi ricordo più, anche io ogni tanto me lo sapevo tutto.
E quindi volevo il teatro, volevo la commedia dell'arte, che per me, da ciò che ricordo io, avevo tanti libri a casa, erano costellati da maschere, e volevo poi dire che queste persone prima facevano un altro lavoro, e quindi per amore dell'arte hanno abbandonato dei mestieri. Arlecchino sì, era un dottore, nasce dal verso della canzone. Brighella era un violinista famosissimo.
È
un violinista famosissimo, e infatti poi succederanno delle cose, e non è detto che uno non possa cambiare lavoro, riprendere il lavoro precedente. Questo mi piaceva proprio davvero, contro gli stereotipi. È nato dopo il lockdown, perché questo momento di stacco ha un po' portato tutti noi a riflettere che magari il corso della vita può cambiare, perché non sai mai cosa può succedere all'improvviso.
E poi ce ne sono stati di musicisti dottori, adesso mi viene in mente solo Iannacci, però
sì.
Ne sono stati sicuramente, certo. Nella storia, di artisti che avevano imparato anche altri mestieri, poi non si sa mai se si riesce a fare gli artisti nella vita, poi poterlo fare guadagnandoci, diciamo. Bene, grazie davvero Carolina D'Angelo. Il polverone magico di oggi finisce qui. Ancora grazie a Carolina. Noi ci ritroviamo sabato prossimo su Radio Città Fujiko, come sempre alle 10:30 in diretta, oppure in streaming su www. www.radiocitafogico.it. Yucali arriva dopo, perché il nostro podcast lo potete ascoltare come sempre dal giovedì dopo la diretta su www.yucali.it. c'entrava. Seguiteci anche su Facebook alla nostra pagina Associazione Culturale Yucali, dove trovate tante informazioni anche per laboratori e iniziative in partenza. Ciao a tutti da Magazzebrina e grazie infinite a Carolina D'Angelo.
Grazie a voi e buona domenica.
E andate in libreria, Gianna e il coccodrillo. Ciao a tutti.
Ciao.